Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ora arriviamo allo studio della parola di Dio in Matteo capitolo 24. Matteo 24 e 25 sono conosciuti come il discorso dell'oliveto. È un discorso o un sermone del nostro Signore Gesù Cristo predicato sul Monte degli Ulivi. Il tema è la seconda venuta di Cristo, quindi è un suo sermone, il suo messaggio in considerazione alla sua seconda venuta. È un messaggio glorioso, glorioso. E noi attendiamo con impazienza di ricevere le sue grandi, grandi verità. Sapete, solo per darvi un po' di contesto, dovete ricordare che Gesù venne in Israele per essere il loro Redentore, il loro Salvatore, il loro Liberatore, il loro Messia, il loro Re. Però Giovanni dice che è venuto in casa sua ed i suoi non l'hanno ricevuto. 33 anni dopo il suo ingresso in questo mondo, sta per uscirne. Iniziò il suo ministero offrendo se stesso al popolo di Israele e lo terminò con il loro rifiuto. E qui mancano solamente un paio di giorni prima che venga messo a morte sulla croce dal medesimo popolo che egli era venuto a salvare ed a governare. Ora, se siete stati con noi nello studio di Matteo, sapete che qui ha appena pronunciato il giudizio finale su Israele. Le sue parole si trovano al versetto 37 del capitolo 23. Oh Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Questo è l'ultimo discorso pubblico che Gesù ha dato al popolo di Israele. E le sue parole finali sono parole di giudizio. Da qui non predicò mai più alcun altro sermone. Nei capitoli 21, 22 e il capitolo 23 pronunciò giudizio sulla nazione di Israele, giudizio sui falsi capi e giudizio sul popolo che seguiva i loro inganni. Il suo giudizio venne sotto forma di dichiarazioni di condanna dirette, venne sotto forma di parabole ed infine nel capitolo 23 venne in una denuncia letterale e rovente dei falsi capi che avevano sviato il popolo. Ed egli conclude la cosa dicendo: la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Una dichiarazione di giudizio. Ma quella dichiarazione di giudizio, cosa molto interessante, è seguita nel versetto 39 da queste parole: poiché vi dico che da ora non mi vedrete più finché non direte: benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Ora, colui che viene nel nome del Signore è un titolo messianico. Ed egli sta dicendo che non lo vedranno più fino a quando non verrà di nuovo come Messia e Re. Così da un lato egli pronuncia il giudizio, dall'altro dice che sta per tornare. Da un lato egli dichiara che la loro casa sarà lasciata deserta, devastata, dall'altro afferma che ritornerà, per così dire, per restaurarla di nuovo. Ora, questa conclusione particolare del suo messaggio, senza dubbio, riempì il cuore dei suoi discepoli di grande speranza. Certo, avevano udito che egli pronunciava giudizio, ma avevano anche sentito che sarebbe venuto come colui che avrebbe stabilito il suo regno. Avevano atteso per quello per tutti gli anni in cui erano stati con Gesù, e credo che proprio in questo momento, alla fine del sermone in Matteo 23, i discepoli si trovassero probabilmente al punto più alto della loro esperienza con Gesù in tutti e tre gli anni del loro ministero. L'avevano sentito dire che egli avrebbe portato giudizio, ma anche che sarebbe venuto nel nome del Signore, una verità messianica. E così sentirono, in base al modo in cui comprendevano i profeti dell'Antico Testamento, come abbiamo visto nell'ultimo studio insieme, che quello era il momento che avrebbe portato giudizio, e quel giudizio sarebbe stato un giudizio di purificazione, una purga che poi immediatamente sarebbe stato seguito dal suo regno. Credevano di trovarsi sull'orlo del regno messianico. Infatti, in Luca capitolo 19, versetto 11, abbiamo un versetto che conferma proprio questa idea. In Luca 19, 11, ascoltate qui. Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme. Questo accadde mentre stavano andando verso Gerusalemme all'inizio della settimana. E dice che egli aggiunse questa parabola perché essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi immediatamente. I discepoli, fin dal momento in cui egli si avvicinò a Gerusalemme, pensavano che il regno dovesse apparire immediatamente, subito. E quindi stavano vivendo in quell'attesa, quando poi la folla gettò rami di palma e vesti davanti a lui mentre cavalcava il puledro, il figlio dell'asina, e gridava Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna, il figlio di Davide. Essi pensavano che tutto ciò facesse parte della preparazione del popolo per il regno. E poi quando egli entrò nel tempio e lo purificò, credettero che quella fosse la purificazione degli ipocriti. E ora, mentre egli dice che sta per venire in giudizio, credono che quella sarà la purificazione di Gerusalemme che secondo loro doveva venire. E poi egli sarebbe venuto nel nome del Signore come loro Messia. Essi vedevano tutto quello accadere immediatamente. Infatti, mentre lasciavano l'area del Tempio, nel capitolo 24, versetto 2, Gesù, guardando al Tempio, dice «Non resterà qui pietra su pietra che non sia diroccata». E dice persino loro che il Tempio stesso sarà distrutto, e quello si adattava anche al loro insegnamento, perché ricordavano che Ezechiele aveva detto che nel Regno ci sarebbe stato un nuovo Tempio. E questo Tempio, dopo tutto, non era stato costruito nemmeno da un ebreo, ma da Erode, l'Idumeo. Ed era un Tempio che al momento era occupato da ipocriti e falsi religiosi, e così tutto sembrava combaciare nelle loro menti. Il Messia aveva raggiunto il momento in cui avrebbe portato il suo regno. Ignorarono però le sue parole sulla morte, sul seme che deve cadere in terra e deve morire. Ignorarono ciò che egli aveva detto riguardo all'essere consegnato ai capi dei sacerdoti, agli scribi, e al fatto che sarebbe stato crocifisso e risorto il terzo giorno. Tutto ciò che riuscivano a vedere era il regno. E di certo, egli aveva già cominciato a purificare il Tempio ed ora stava per distruggerlo. Stava per giudicare gli empi e stava per purificare la nazione. Poi sarebbe venuto nella sua piena gloria come re dei re, signore dei signori, e loro credevano di essere proprio a quel punto imminente. Questo era il modo in cui interpretavano i profeti. Ricordate che vi ho detto la scorsa settimana la sequenza della loro specie di escatologia o della dottrina degli ultimi tempi? Loro credevano, in base al modo in cui studiavano i profeti, e ciò è confermato anche nella letteratura di quel tempo, la letteratura non biblica, ma loro credevano che prima ci sarebbe stato un tempo di grande tribolazione. Probabilmente pensavano di trovarsi in quel periodo e di esserci stati a lungo sotto l'oppressione romana e greca, che sarebbe seguito dalla venuta di un araldo che avrebbe annunciato il Messia, e quello era per loro Giovanni Battista. Poi il Messia sarebbe venuto, e così fu. Poi egli avrebbe purificato le nazioni empie. Poi Gerusalemme sarebbe stata purificata, avrebbe radunato gli ebrei dispersi da tutto il mondo ed avrebbe stabilito il suo regno. Ebbene, loro pensavano di essere perfettamente in orario. Avevano attraversato un tempo di tribolazione, il precursore era venuto, il Messia era lì, egli aveva già iniziato la purificazione di Gerusalemme, e pensavano che presto sarebbe seguita la distruzione delle nazioni empie, il raduno degli ebrei dispersi e la fondazione del regno. Pensavano davvero di trovarsi proprio in quel momento. Il regno stava per venire. Vedete, non avevano alcun senso di un lungo periodo di tempo tra la prima e la seconda venuta. Non avevano alcuna idea che Cristo sarebbe venuto e poi sarebbe tornato al Padre e che sarebbe trascorso un lungo periodo di migliaia di anni prima del suo ritorno. Non è così che i profeti parlavano. Essi parlavano solamente di una venuta del Messia, senza riempire quel grande intervallo che si trova nel mezzo. Ecco perché il Nuovo Testamento chiama tutto quello un mistero che era nascosto nei tempi passati. Tutta l'era della Chiesa, così come la conosciamo noi, è qualcosa che non era rivelata nell'Antico Testamento, non è menzionata. C'è un grande intervallo che essi non comprendevano. Lasciate che ve lo illustri facendovi prendere la vostra Bibbia e guardare ad Isaia 61. Solamente un esempio vi mostrerà ciò che intendo dire. In Isaia 61 abbiamo un quadro del Messia che viene. E dice al versetto 1: lo Spirito del Signore, Dio, è su di me. È il Messia che sta parlando, e sta parlando in anticipazione della sua venuta. Perché il Signore mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha mandato per fasciare i cuori spezzati, per proclamare la libertà ai prigionieri, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore ed il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per mettere su quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di lutto, veste di lode invece di spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Questa è una profezia meravigliosa. Poi dal versetto 4 giù fino al versetto 11 abbiamo ancora di più di quella stessa profezia. Ora però notate cos'è che contiene, ok? Prima viene a predicare al versetto 1 ed a liberare i prigionieri e così via, e poi a proclamare l'anno di grazia del Signore, cioè l'anno della salvezza del Signore. Poi è seguito da ed il giorno di vendetta del nostro Dio. In altre parole, il profeta vede il Messia che arriva, predica il Vangelo e porta la vendetta del giorno di Dio nello stesso momento. Però non è così. E poi, naturalmente, quello è seguito immediatamente dal regno, che è un tempo di consolazione per coloro che sono in lutto, un tempo di bellezza invece di cenere, olio di gioia invece di lutto, veste di lode invece di spirito abbattuto, e la piantagione di querce di giustizia e così via. E poi, fino al versetto 11, dice: la terra farà germogliare i suoi germogli, come il giardino fa spuntare le cose seminate in esso, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni. E in altre parole, l'intera opera messianica è vista come un'unica unità. Ora andiamo a Luca 4 e lasciate che vi mostri qualcosa. Luca 4. Gesù a Nazareth, nella sinagoga, versetto 16, come era sua abitudine, andò nella sinagoga il giorno di sabato e si alzò per leggere. Gli fu dato il libro del profeta Isaia e quando ebbe aperto il libro trovò il passo dove era scritto, trovò Isaia 61:1 e seguenti. E lesse: lo spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire i cuori spezzati, per proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. E poi chiuse il libro. Ora, aspetta un attimo, arrivò solamente a metà di Isaia 61:2. La riga successiva dice: ed il giorno di vendetta del nostro Dio. Perché non parlò anche di quella parte? Perché non lesse anche quella parte? Perché quella è, che cosa? Futura. E qui c'era già un'indicazione che ciò che Isaia vide come un tutto, Gesù lo avrebbe adempiuto in due momenti distinti. Ed è per questo che chiuse il libro dopo aver proclamato l'anno accettevole del Signore. La prima volta che il Signore venne, venne per predicare, la seconda volta che verrà, verrà per far che cosa? Per giudicare. E così, solamente con il dispiegarsi dei Vangeli cominciamo a vedere la distinzione tra la prima e la seconda venuta. Persino i discepoli, ora potete tornare a Matteo 24, ma persino i discepoli non la percepivano come una seconda venuta. La vedevano solamente come una venuta che sarebbe venuto nella pienezza come Messia, come re pienamente unto e sovrano, come Signore dei Signori. Una venuta nel senso che sarebbe venuto nel suo regno in gloria. E quindi pensavano che tutto dovesse accadere in un unico momento. Tutto accade insieme. Il Messia qui, il regno, deve seguire immediatamente. Non comprendevano questo lungo periodo in cui il Signore redime un popolo da tutta la terra. E così pongono la domanda al versetto 3. Dici, quando avverranno queste cose? E implicito in quel quando c'è oggi o domani o la prossima settimana o quanto presto, quanto velocemente, e quale sarà il regno della tua venuta alla fine dell'età? Qual è il segno che dobbiamo aspettare? È come se fossero in punta di piedi, aspettando che qualcosa sarebbe accaduto da un momento all'altro. Erano tanto eccitati per la cosa. Potevano percepire che il bambino di Isaia 9 stava per prendere sulle sue spalle il governo del regno di Dio. Potevano percepire che la pietra tagliata senza mani di Daniele era pronta a frantumare il potere degli empi, che il Messia, il principe, era pronto a porre fine ai peccati, fare espiazione per l'iniquità, portare una giustizia eterna ed ungere il Santissimo. Potevano percepire il fatto che il Figlio dell'uomo sarebbe venuto ed avrebbe ricevuto dominio e gloria in un regno eterno. Potevano percepire che ciò che Isaia, Daniele, Ezechiele avevano detto stava per compiersi, che ciò che Zaccaria aveva pronunciato stava per arrivare nel giorno del Signore, e pensavano che fosse imminente. E perciò dicono: quando? Quando e qual è il segno? Ora, che cos'è che suscita in loro un'anticipazione tale, così intensa? Il fatto che egli aveva promesso la distruzione e la desolazione di Gerusalemme, il fatto che aveva dichiarato che sarebbe venuto nel nome del Signore, il fatto che aveva detto che anche il Tempio sarebbe stato devastato? Tutto sembrava imminente. E così egli deve spiegar loro che non lo è, che è ancora futuro e che è anche molto lontano. Ed ecco lo scopo del discorso dal versetto 4 in poi. È un sermone profetico che trasporta loro e noi in un tempo non ancora venuto. Non descrive il periodo tra allora ed il 70 dopo Cristo, la distruzione di Gerusalemme, impossibile, i termini non lo consentono. Non descrive l'età della Chiesa, non può. Deve descrivere il tempo futuro, immediatamente precedente alla venuta di Cristo. Ed essi vogliono conoscere i segni della sua venuta, i segni della fine dell'età, i segni che dicono, eccolo, è questo, sta arrivando. E così Gesù li porta fino alla fine dei tempi. Ora, per farci capire che non si tratta del periodo precedente alla distruzione di Gerusalemme, né semplicemente all'età della Chiesa, come molti commentatori hanno voluto farci credere, ma della fine dei tempi, lasciate che vi dia alcuni indicatori interpretativi chiave, d'accordo? Quindi seguitemi, ok? Notate prima di tutto il versetto 8. Questo è molto importante. Versetto 8. Ora, nei versetti dal 4 al 14, egli elenca molti dei segni della venuta di Cristo. Persone che verranno dicendo io sono il Cristo ed inganneranno molti, guerre, rumori di guerre, nazione contro nazione, regno contro regno, carestie, terremoti, versetto 7. Al versetto 9, persecuzioni, uccisioni, odi. Poi ci sono defezioni dalla fede, falsi profeti, versetto 11, l'amore di molti che si raffredderà, versetto 12. Il Vangelo del Regno verrà predicato, versetto 14. E sta descrivendo ogni sorta di segni che verranno alla fine dell'età. Segni della venuta del Messia. Ora notate il versetto 8, ok? Tutte queste cose sono solamente l'inizio dei dolori. Importantissimo. Il termine greco indica i dolori del parto, con i dolori. Il dolore che una donna prova nel dare alla luce un bambino è l'inizio dei dolori del parto. Ora, vi faccio una domanda semplice, ok? Quando è che avvengono i dolori del parto? Al concepimento? È ridicolo. Durante la gravidanza? Forse ugualmente è ridicolo. I dolori del parto quando arrivano? Prima della nascita, poco prima, proprio alla fine. È l'ultima cosa che accade e sapete che ci siete. Anzi, si comincia a monitorare la frequenza delle contrazioni finché non arrivano in rapida successione, allora è il momento in cui la vita emerge. I dolori del parto avvengono alla fine, non sono distribuiti per tutta la gravidanza e neppure questi segni sono distribuiti lungo tutta la storia dell'età della Chiesa. Sono eventi che avvengono in veloce successione e che conducono, per così dire, alla nascita del regno messianico. Ora, per illustrarvelo, voglio che guardiate con me a Prima Tessalonicesi capitolo 5. Prima Tessalonicesi capitolo 5. E qui troviamo un altro uso della stessa immagine. Paolo sta parlando anche della venuta del Signore, sta dicendo quanto poi ai tempi e ai momenti e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che vi si scriva perché voi stessi sapete perfettamente che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. In altre parole, non ho bisogno di darvi un'intera escatologia, quella già la conoscete, se non altro avete il discorso dell'Oliveto, l'insegnamento del nostro Signore. Dunque sapete che il giorno del Signore, la venuta di Cristo per stabilire il suo regno, arriva come un ladro nella notte. Ora com'è che viene un ladro nella notte? Silenziosamente, inaspettatamente, all'improvviso. Inaspettato, improvviso, accade. E poi il versetto 3 dice, quando diranno pace e sicurezza, tutto sembra a posto, allora una rovina improvvisa verrà. La venuta di Cristo è improvvisa, la distruzione che l'accompagna è improvvisa. E poi aggiunge, come le doglie di una donna incinta, stessa illustrazione. Quando vuole descrivere qualcosa che arriva all'improvviso e che arriva in modo devastante, proprio prima del giorno del Signore, cosa fa? Usa l'immagine dei dolori del parto. E questo è coerente con l'uso che ne fa Gesù. Nella mente ebraica, i dolori del parto sopraggiungono d'un tratto e sono attesi proprio prima della nascita. E così in Prima Tessalonicesi viene usata la stessa illustrazione e lo stesso viene usato in Matteo 24. Dunque, quando Gesù dice che questi sono l'inizio dei dolori, cosa fa? Ci colloca alla fine dei tempi. Deve essere così. Quindi il nostro Signore sta dicendo che prima della fine ci sarà una sequenza di dolori da parto. Ora, scusate qui, ok? Le doglie arrivano All'inizio di rado, giusto? Poi più frequentemente, poi sempre più frequentemente, finché poi sopraggiungono in rapida, ravvicinata successione, veloce, finché poi quel bambino viene espulso dal corpo. Ed è esattamente così che sarà nel tempo della fine. Verranno doglie, verranno eventi separati da intervalli, poi intervalli sempre più brevi, e poi sempre più brevi, e poi sempre più brevi, finché poi, proprio al momento della venuta di Cristo, ci sarà un'esplosione di eventi olocaustici concomitati su tutta la terra. Quindi la frequenza, la cronologia stessa della frequenza, si farà sempre più serrata, ancora, 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 ancora di più, finché poi finalmente il regno verrà. Ora, questa è l'illustrazione del nostro Signore che presenta qui al versetto 8, quindi ci sta dicendo che sta parlando della fine dei tempi, proprio a ridosso del regno. Ora, un secondo indicatore, ugualmente importante, si trova al versetto 13. Versetto 13. Dice, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Ora, qual è la fine? La fine viene menzionata qui al versetto 13 e viene anche menzionata al versetto 6. La fine non è ancora, dice. E di quale fine sta parlando? Tornando al versetto 3, la fine dell'età presente. È di quella fine che sta parlando. È così, deve essere così. Il versetto 13, e quindi dice, quando il versetto 13 dice chi avrà perseverato fino alla fine, di cosa sta parlando? Sta parlando della fine dell'età presente. Ora, se tutto questo riguarda persone che perseverano fino alla fine dell'età, deve riferirsi a persone che sono vive alla fine dell'età presente, giusto? In altre parole, coloro che attraversano questi eventi, coloro che passano per questi dolori da parto e che perseverano fino alla loro conclusione e fino alla fine dell'età, saranno salvati. Dunque sta parlando di persone di allora. Io non perseverò fino alla fine, a meno che tutto questo non accada molto in fretta ed a meno che non mi sbagli riguardo al rapimento. I discepoli non perseveranno fino alla fine perché la fine non è ancora venuta. Il punto è questo: la fine dell'età è la fine dell'età, ed egli sta parlando di persone che attraverseranno queste cose e che persevereranno fino alla fine dell'età. Quindi deve trattarsi di persone vive alla fine dell'età, in grado di perseverare, e questo è molto importante. Le tribolazioni che vengono sugli uomini vengono su persone che sono e saranno vive in un tempo in cui potranno perseverare fino alla fine dell'età. Notate il versetto 14, un altro indicatore. Dice, e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le nazioni, ed allora verrà la fine. Quale fine? La fine dell'età presente, ovviamente. E prima della fine dell'età presente ci sarà una predicazione mondiale del Vangelo. Ora, questo non avrebbe potuto essere vero prima del 70 dopo Cristo, è impossibile, non ci fu una predicazione del Vangelo in tutto il mondo prima del 70 dopo Cristo, e non è neanche vero oggi. Ci sono moltissimi luoghi sulla terra in cui il Vangelo non è predicato affatto, e non lo è mai stato. Ma prima della fine sarà proclamato in tutto il mondo. E potresti dire, come accadrà? Non penso che stia avvenendo lungo il corso della storia, un po' ora, un po' qui, un po' lì. Penso che prima della fine dell'età presente, come dice qui, soprannaturalmente, istantaneamente, miracolosamente, ci sarà una copertura mondiale del Vangelo per mezzi soprannaturali, così che tutti sulla faccia della terra lo udranno. E lo spiegherò stasera, e spiegherò com'è che accadrà e chi è che lo farà. Ma questo è per stasera, ok? Il punto qui è che prima della fine dell'età ci sarà una predicazione mondiale del Vangelo. Questo non è mai accaduto, non accade oggi e non accadde prima del 70 dopo Cristo. Ora c'è un altro indicatore al versetto 15, notate il versetto 15, dice quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione di cui parlò il profeta Daniele stare lì nel luogo santo, chi legge intenda, allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti. Altre parole, tutto esploderà quando vedrete l'abominazione della desolazione di cui parlò Daniele. Ora, che cos'è che è quella? È semplice, basta guardare a Daniele capitolo 9, dove lì al versetto 27 dice che l'anticristo farà cessare il sacrificio e l'offerta, e da motivo dell'abbondare delle abominazioni renderà desolato. Che cos'è che farà? L'anticristo entrerà nel tempio, nel futuro tempo della tribolazione, profanerà il tempio, commetterà sacrilegi nel luogo dove i giudei avevano ristabilito il loro culto, e dice che lo farà fino alla consumazione, fino alla fine finale, e che ciò che è decretato, ciò che Dio ha stabilito sarà riversato sul desolatore. In altre parole, il giudizio finale egli lo farà proprio alla fine, nel giorno finale dell'uomo, quando Dio sta e starà per riversare il suo giudizio. Daniele dice che sarà in un tempo in cui il principe verrà per porre fine alla trasgressione, per terminare il peccato, per fare espiazione per l'iniquità e per introdurre una giustizia eterna. In altre parole, in Daniele 9, dal 24 al 27, il profeta afferma che l'abominazione della desolazione avviene immediatamente prima che il principe stabilisca la giustizia eterna, proprio prima del giudizio finale e della vendetta finale. Quindi deve trattarsi del tempo della fine. Così qui in Matteo 24, versetto 15, dice, Gesù dice che quando vedrete l'abominazione della desolazione, allora saprete che state vedendo i segni della fine. E Daniele ci dice che ciò precede il momento in cui il Messia stabilirà il suo regno e giudicherà gli empi. Quindi, di nuovo, un altro indicatore che ci rimanda ad un tempo futuro è esattamente quello che Daniele aveva in mente. Ora notate il versetto 21. E questo è un altro indicatore che ci proietta nel futuro. Dice, allora vi sarà una grande afflizione, una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Sarà il tempo peggiore nella storia del mondo, il peggiore di sempre. E quando si colloca il tempo peggiore nella storia del mondo, deve essere alla fine, giusto? Deve essere il tempo in cui la vendetta di Dio si abbatte. Daniele pronuncia le stesse parole nel capitolo 12. Dice, in quel tempo, quale tempo? Il tempo della fine. Chiarissimo il tempo della fine se lo confrontate con il capitolo 11, dove appare l'anticristo al capitolo 11, poi arriva Michele al capitolo 12 versetto 1 e vi sarà un tempo di distretta quale non vi fu mai da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. È in perfetta sintonia con le parole del nostro Signore, il peggior tempo di distretta mai esistito, subito dopo la risurrezione alla vita eterna e la risurrezione all'infamia e al disprezzo eterni. Dunque, è il tempo immediatamente precedente alla risurrezione finale, il giudizio finale, la vendetta finale, l'instaurazione definitiva del regno di Dio. Quindi deve essere un tempo futuro, il tempo della grande tribolazione, così come il mondo non ha mai conosciuto. Un altro indicatore si trova al versetto 29. Dice che immediatamente, dopo la tribolazione di quei giorni, immediatamente dopo, il sole si oscurerà, la luna non darà la sua luce e le stelle cadranno dal cielo, la potenza dei cieli saranno scosse e da allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. Quindi Cristo verrà immediatamente dopo la tribolazione, e la tribolazione di cui sta parlando è la grande tribolazione, il versetto 21, è un tempo senza precedenti, deve essere un tempo del futuro. Che tempo è? Secondo Daniele al versetto 15 è il tempo dell'abominazione, della desolazione, e questo è proprio prima della seconda venuta. Quindi tutti questi indicatori ci dicono che questo si deve trattare del futuro, deve essere un qualcosa di futuro. Infine, guardate i versetti dal 32 al 34 come un ultimo indicatore. Il Signore presenta una parabola e dice, quando un ramo mette fuori le foglie, sapete che l'estate è vicina. Avete un fico, vedete le foglie e sapete che il frutto deve venire. Il frutto arriva d'estate, vedete le foglie e capite che il frutto sta arrivando. In altre parole, è un segnale. Così anche voi, quando vedete tutte queste cose, quali cose? Tutto ciò di cui ha parlato, il tempo della tribolazione senza pari nella storia del mondo. Insieme a tutti i segni, un tempo dove ci saranno tutti questi segni che ha elencato nel capitolo 24. Quando le vedrete, saprete che è vicino. Che cos'è che è vicino? La fine dell'età? Il segno del figlio dell'uomo che arriva, del ritorno. E questa generazione, quale generazione? Quella che sarà viva quando i segni si verificheranno, la generazione che li vedrà compiersi. Questa non passerà affatto finché tutto quello sarà avvenuto. In altre parole, l'adempimento dell'intero tempo della fine sarà visto dalle persone che vedranno i segni. I segni dunque sono riservati a coloro che saranno vivi al tempo della fine. Questo colloca il tutto nel futuro. La generazione viva, quando i segni inizieranno a dispiegarsi, sarà viva quando Cristo verrà a stabilire il suo regno. Ora, capite che l'intero discorso dell'Oliveto guarda al futuro. Questo ovviamente non significa che alcune delle cose che accadranno allora non accadono anche adesso, ma allora avverranno su una scala ed ad un livello e con proporzioni ben oltre qualunque cosa abbiamo mai conosciuto. Abbiamo guerra adesso, abbiamo terremoti, abbiamo carestie, abbiamo problemi nel mondo adesso, abbiamo uccisioni, persecuzioni, odi, abbiamo persino fenomeni celesti che ci turbano, ma nulla è paragonabile all'incredibile spettacolo che si verificherà in quel periodo breve e compresso chiamato i dolori del parto del regno, quando Dio precipiterà la terra in una convulsione di dolore mentre farà nascere il re nel suo regno. Ora sapete dove siamo, spero, in Matteo, e capite che siamo stati proiettati nel futuro. Un'altra nota che voglio farvi osservare, molto, molto importante. Per favore, notate il versetto 6: e udrete di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi. Ora il versetto 9: allora vi affliggeranno e vi uccideranno e sarete odiati. Versetto 15: quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione. Versetto 20: ma pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno, e così via. Ora qualcuno potrebbe dire: com'è che può essere futuro quando sta parlando ai discepoli e dice voi, non sta parlando a loro? Lasciate che vi dia un aiuto su questo, ok? Questo è un privilegio editoriale concesso al profeta. Quando Dio prende un profeta e lo trasporta in un tempo futuro per parlare di un tema futuro, egli si rivolge direttamente alle persone di quel tempo, di quel periodo. Così l'uso di voi non implica necessariamente in alcun modo che questo debba adempiersi alle persone a cui sta parlando. Voi, chiunque siate vivi in quel tempo, voi chiunque siate a cui questo si applica. Tutto qui è un voi, in un certo senso editoriale, chiunque voi siate. Questa è la libertà profetica di parlare direttamente alla società futura verso la quale Dio ha trasportato il profeta nel processo della rivelazione. Se volete vedere questo stesso uso nell'Antico Testamento, è ovunque. I profeti nell'Antico Testamento parlavano spesso direttamente a persone non ancora nate, dicendo loro voi, sebbene non fossero nemmeno venute alla luce. Per esempio, guardate ad Isaia 33, 17 al 24, Isaia 66, dal 10 al 14, Zaccaria 9, 9, Zaccaria 3, dal 17 al 20 e così via. Non avete bisogno di andarci adesso, ma alcuni di voi son già persi. Ma tutti quei passi, siete molto obbedienti, voglio che lo sappiate, ma tutti quei passi ed una miriade di altri che i profeti stanno parlando e lo fanno in maniera diretta a persone che non erano ancora nate, alle quali la profezia si applicherà in modo immediato. Dunque esiste un privilegio profetico nel parlare così. Ora, dopo che ci ha proiettati nel futuro, comprendendo che stiamo osservando ad un tempo chiamato la tribolazione, così lo chiama il nostro Signore, la grande tribolazione, un tempo nel futuro, proprio prima del ritorno di Cristo. Quali sono i segni? Quali saranno i segni che indicheranno, che indicano la sua venuta? Quali sono i segni che annunciano l'instaurazione del suo regno? Quali sono i segni che indicano la fine dell'età dell'uomo e l'inizio del regno eterno e glorioso di Dio? Quali sono i segni? Ebbene, per prima cosa, ricordiamoci del versetto 8. Egli ci dà l'inizio di quei segni, l'inizio di quei dolori da parto del travaglio, l'inizio del travaglio. Ricordate quello che vi ho detto? Cominciano piuttosto lentamente, iniziano lenti, poi diventano più veloci, più rapidi, più veloci, finché poi alla fine si trasforma in un olocausto di eventi che esplodono ovunque. Se studiate per esempio il libro dell'Apocalisse, vedrete il dispiegarsi dei sigilli. E ci sono 6 sigilli che sono sciolti e poi c'è il 7° e poi dal 7° sigillo scaturiscono 7 trombe. 7 trombe, poi dalla 7ª tromba scaturiscono 7 coppe di ira versate sulla terra e la velocità aumenta, i sigilli si estendono e quanto sembra si estendono su anni, le trombe forse su settimane, le coppe forse su ore o giorni. Mentre i dolori del parto diventano sempre più ravvicinati, compressi, concomitanti verso la fine. Dunque cominceremo con il Signore nel sermone osservando l'inizio. E all'inizio ci saranno 6 dolori di travaglio. 6, ve ne darò uno questa mattina e gli altri 5 questa sera, ok? Solamente uno adesso. Il primo è l'inganno. Ora, non stiamo dicendo che oggi non ci sia inganno, non stiamo dicendo che allora non ci fosse inganno, l'inganno e gli ingannatori ci sono sempre stati, ci sono sempre state persone che vengono nel nome di Cristo, nel nome di Dio, per sviare. Falsi cristi ce ne sono sempre stati e sempre ce ne saranno, ma non come sarà alla fine. Allora tutto sarà elevato, intensificato ed esasperato. E benché il discorso dell'Oliveto non tratti del rapimento della Chiesa, per quello dobbiamo andare alle epistole, ciò non si riferisce a questo. E seppur il discorso dell'Oliveto non tratta il rapimento della Chiesa, per quello dobbiamo andare alle epistole, questo non lo affronta, Seppur il discorso dell'oliveto non tratta il rapimento della Chiesa, ciò non significa che il rapimento non c'è. Crediamo che la Chiesa di Gesù Cristo sarà rapita e che tutte queste cose avverranno dopo che la Chiesa se n'è andata e avrà ritirato il suo potere frenante, lasciando che l'inferno si scateni. Quindi la malvagità di questo inganno supererà ogni altro inganno. La malvagità di queste guerre supererà tutte le altre guerre. La malvagità di questi conflitti supererà tutti gli altri conflitti. La malvagità di questo odio, di questo omicidio, supererà ogni altro odio ed ogni altro omicidio, quando non resterà più alcun frenatore nel mondo a trattenere la malvagità degli uomini. Quindi stiamo considerando un tempo in cui l'inganno sarà al suo apice, e questo è il primo segno, il primo marchio dell'inizio dei dolori del parto, del travaglio. E Gesù rispose, dice il versetto 4, e disse loro: guardate, letteralmente blepete, tenete gli occhi ben aperti, che nessuno vi inganni. Non fatevi ingannare, non fatevi ingannare. In quel periodo molti cercheranno risposte, il mondo inizierà a disintegrarsi, il male dilagherà, sarà assolutamente scatenato. Infatti, al versetto 12 leggiamo: perché l'iniquità sarà moltiplicata. Pensate che adesso sia brutto? Non potete nemmeno immaginare come sarà allora. Quando tutto l'inferno si abbatterà sulla terra, la Chiesa sarà scomparsa ed il frenatore, il restrittore non sarà più qui. Perciò dice: guardatevi, guardatevi dall'inganno. Non permettete a nessuno di sviare la vostra strada, il vostro cammino. E questo è un mondo che si sta disintegrando, un mondo che si sta distruggendo, che sta crollando, un mondo in cui, come dice Paolo a Timoteo, l'affetto naturale sarà svanito, un mondo in cui tutte le relazioni sociali saranno distrutte, un mondo in caos economico, un mondo immerso in un peccato furioso e folle, e tutto comincerà a cadere a pezzi, tutto comincerà a collassare, ed è un mondo in cerca di leader, un mondo che cercherà il Messia, il Salvatore, il Liberatore, ed appena cominceranno a gridare, a cercare quei tipi di guide, appariranno falsi Messia, spunteranno ovunque offrendo soluzioni. E dal versetto 5 leggiamo: molti, lo vedete lì? Molti verranno nel mio nome e loro diranno: io sono il Cristo, e saranno ovunque e ne sedurranno molti. Pensate che oggi ci siano ingannatori? Sì, ed abbiamo i nostri falsi Cristi, abbiamo i nostri falsi Messia ovunque, ci sono sempre stati, ma nulla sarà paragonabile a quel tempo disperato, disperatissimo. E così egli dice: non fatevi ingannare, alla fine dei tempi verranno molti e verranno a sedurvi, a farvi credere che siano loro il Cristo. Verranno, dice, verranno nel mio nome, proclamando di essere il Messia. Questo discorso dell'oliveto è riportato in parte anche in Marco 13, in Luca 21, ed in Luca 21:8 leggiamo: ed egli disse: guardate di non essere ingannati, perché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo. E Luca aggiunge: ed il tempo è vicino. In altre parole diranno: è tempo del mio regno, è tempo del mio regno. Ed il Signore ammonisce: non andate dunque dietro loro. Verranno dicendo: io sono il Cristo, è tempo del mio regno. Ne abbiamo già visti molti, ma non sarà così come sarà in quel giorno. In un mondo che sarà in assoluta disperazione, in un mondo che griderà e piangerà per liberatori e per leader, in un mondo in cui l'uomo manterrà ancora una certa inclinazione religiosa, cercheranno guide religiose e ci sarà una proliferazione di impostori, di ciarlatani e di falsi messie. Infatti, guardate il versetto 23. Se qualcuno allora vi dirà: ecco qui, qui è il Cristo, o eccolo là, non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e grandi prodigi, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. In altre parole, non saranno solamente come i certi falsi maestri della nostra epoca, saranno capaci di compiere sani, di compiere prodigi, di fare magia, compiendo opere soprannaturali ispirate da demoni, cattureranno l'attenzione del mondo intero. E questa miriade di falsi cristi culminerà infine in un falso Cristo, conosciuto come chi? L'Anticristo. Ed egli sarà l'epitome dei falsi Cristo. Egli sarà l'individuo demonizzato per eccellenza, posseduto da Satana stesso. E Daniele lo chiama il piccolo corno, il re del volto feroce, il re volitivo. Giovanni lo chiama la bestia, Paolo lo chiama il figlio della perdizione, l'uomo del peccato. Ed egli viene come la somma di tutti i falsi Cristo. Ed egli sarà così convincente, sarà così ingannevole che, come dice Daniele 9:27, persino Israele come nazione stringerà con lui un patto, ed entrando in alleanza con lui, credendo che lui è il liberatore. Ecco quanto sarà ingannevole. E tutte le nazioni della terra cadranno sotto le sue seduzioni e passeranno sotto il suo potere. Egli ingannerà molti. Infatti la scrittura ci offre una grande quantità di informazioni su di lui, in Daniele capitolo 8 versetto 23. Ascoltate mentre vi leggerò questo passo. Negli ultimi tempi, il tempo del regno, quando i trasgressori avranno raggiunto il colmo. Che dichiarazione. Quando i trasgressori avranno raggiunto il colmo. Sapete perché la storia dell'umanità attende? Sapete perché Dio non interviene? Perché sta aspettando che la trasgressione giunga al suo colmo. È come se Dio volesse lasciare al peccato tutto ciò che gli occorre per condannare se stesso e poi eliminarlo dall'esistenza per sempre. È come se il peccato dovesse percorrere per intero il proprio corso. E così in quel giorno, quando i trasgressori avranno raggiunto il colmo, un re dal volto feroce, un re intelligente in enigmi si leverà. Cos'è che significa intelligente in enigmi? Che ha comunione con demoni, con gli spiriti dell'inferno. È un medium che contatta gli spiriti inferiori, e la sua potenza sarà grande, ma non per la sua propria potenza, e distruggerà meravigliosamente. Non è potenza sua, è la potenza infernale. Distruggerà con meraviglia o con timore un conquistatore terribile, e prospererà e continuerà a distruggere i potenti del popolo santo, e per la sua politica farà prosperare l'inganno nella sua mano. Sarà un ingannatore di straordinaria efficacia e si esalterà nel suo cuore, e con la pace distruggerà molti. Userà la pace, userà la negoziazione per avvolgere il mondo intero, per portarlo sotto il suo potere. E viene descritto, tra l'altro, in Apocalisse capitolo 6, quando la tribolazione si dispiega, la prima cosa che accade, l'inizio dei dolori del travaglio del parto, in Apocalisse 6, è lo stesso inizio dei dolori da parto che troviamo qui in Matteo 24. Matteo 24 dice, prima guardatevi dagli ingannatori. Apocalisse 6 dice, quando la tribolazione comincerà, verrà un cavaliere su un cavallo bianco, uno che conquisterà. Ha un arco ma non ha frecce. Cos'è che significa? Intimorisce ma non spara. Conquista con la pace. Dunque l'inizio dei dolori del parto sarà l'inganno, i falsi cristi. Quello è Matteo 24. E l'inizio della tribolazione, in Apocalisse 6, sarà una falsa pace, un falso cavaliere su un cavallo bianco che imiterà il vero cavaliere sul cavallo bianco di Apocalisse 19, che è chi? Che è Gesù Cristo. E così anche Daniele vede la stessa cosa. Negli ultimi tempi, quando la trasgressione giungerà al colmo, arriverà questo re, verrà in potenza, compierà cose straordinarie, attrarrà a sé potere attraverso la pace e si leverà contro il principe dei principi, si leverà contro Cristo. Frase. Nel capitolo 11 di Daniele apprendiamo ancora di più sul suo conto. Al versetto 36 viene chiamato il re che fa secondo la sua volontà, il re volitivo. E naturalmente viola la volontà di Dio. Ed egli si esalterà, si magnificherà al di sopra di ogni altro Dio, proferirà cose meravigliose contro il Dio degli dèi e prospererà finché l'indignazione non sia compiuta, perché ciò che è determinato sarà fatto. Va avanti solamente fino a quando l'ira di Dio ha completato il suo corso, però alla fine arriverà la fine, ma in quel frattempo compierà cose straordinarie, bestemmierà Dio. Dice che onorerà il Dio delle fortezze, versetto 38, ed un Dio che i suoi padri non conobbero, egli onorerà con oro, argento, con pietre preziose, con cose piacevoli. Innalza nuovi dei, è un anticristo idolatra. E così il suo inganno è incredibile. Infatti questo viene descritto con più dettaglio in Apocalisse capitolo 13. E lì lo vediamo descritto in modo ancora più dettagliato, perché Giovanni lo contempla come un volto feroce o... E così il suo inganno è incredibile. Infatti questo viene descritto con più dettaglio in Apocalisse capitolo 13. E lì Giovanni non lo contempla come un volto feroce o come un re volitivo, ma da un'altra prospettiva, come una bestia. È una bestia che sale dalle nazioni, ed il simbolismo è vivissimo. Sarà una bestia potente, una bestia devastante. E infatti al versetto 4 la gente dice, chi è simile alla bestia? Chi può combattere con lei? E le fu data una bocca che proferiva grandi cose, grandi bestemmie, e le fu data podestà di agire per 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo. Egli andrà avanti per 3 anni e mezzo, è così che inizia la fine. Comincia con lui e procede per 42 mesi, per la seconda metà della... per 42 mesi, 3 anni e mezzo, la seconda metà della 70ª settimana di Daniele, quel periodo di 7 anni di cui si parla in Daniele 9:27. Vedete, Daniele disse che resta ancora una settimana di tribolazione, una settimana d'anni, dunque 7 anni, a metà del mezzo questo anticristo prende il suo posto e per gli ultimi 42 mesi, 3 anni e mezzo, siede in grande potenza. Aprì la sua bocca per bestemmiare contro Dio, versetto 6, bestemmia il nome di Dio, il tabernacolo di Dio e quelli che abitano nei cieli, e gli fu dato di far guerra ai santi e di guerra ai santi e di vincerli, e gli fu data podestà sopra ogni tribù, ogni lingua, ogni nazione, e l'adoreranno tutti gli abitanti della terra. Potete immaginare un tale inganno? Il mondo crederà letteralmente che costui è il Messia, che questo è il Salvatore che il mondo ha aspettato da tempo. E attorno a lui verrà, il capitolo 13, il versetto 11, ci sarà un'altra bestia. E bestemmia il nome di Dio, il tabernacolo di Dio e quelli che abitano nei cieli, e gli fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e gli fu data podestà sopra ogni tribù, ogni lingua ed ogni nazione, e l'adoreranno tutti gli abitanti della terra. Potete immaginare un tale inganno? Il mondo intero crederà letteralmente che costui sarà il Messia, che sarà il Salvatore che ha tanto a lungo desiderato vedere. Ed accanto a lui, al versetto 11 del capitolo 13, sale un'altra bestia, conosciuta come il falso profeta, e gli esercita tutta la podestà della prima bestia e fa sì che la terra ed i suoi abitanti adorino in prima bestia. No. What am I saying? Potestà. Egli esercita tutta la potenza della prima bestia e fa sì che la terra ed i suoi abitanti adorino la prima bestia. Il versetto 13 compierà grandi prodigi e farà persino scendere fuoco dal cielo. Il versetto 14 dice che egli inganna ed ingannerà quelli che abitano sulla terra. E così Gesù dice, ascoltate, tenete gli occhi aperti alla fine affinché non siate ingannati, perché verranno falsi cristi nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne inganneranno molti. Quanti? Tutto il mondo. Tutto il mondo. Non lasciate che accada a voi. Che avvertimento, eh? E chi è che c'è dietro tutto questo inganno? O l'antico ingannatore stesso, come dice Apocalisse 12:9? Il dragone, il serpente antico, il diavolo e Satana che seduce tutto il mondo. Frase. Un altro passo. Seconda Tessalonicesi 2. E concluderemo con questo. Seconda Tessalonicesi 2. Ed ora, fratelli, vi preghiamo per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e per il nostro... No, fammi... Un altro passo. Seconda Tessalonicesi 2, e concluderemo con questo. Seconda Tessalonicesi 2. Ora, fratelli, vi preghiamo per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo e per il nostro adunarci con Lui, di non lasciarvi così presto turbare la mente, né spaventarvi, né per spirito, né per parola, né per lettera, come se fosse da parte nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Qualcuno aveva già detto ai Tessalonicesi che il giorno del Signore era già iniziato, che fossero già dentro da quel tempo, e Paolo replica dicendo: non credeteci, non lasciatevi turbare da nessuna lettera, da nulla, da nessuno spirito, non permettete a nessuno di farvi pensare che siamo entrati nel giorno del Signore. Versetto 3, perché nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel giorno non verrà se prima non sia avvenuta l'apostasia e sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. E Paolo è in linea con Daniele, Paolo è in linea con Gesù e Paolo è in linea con l'Apocalisse, dicendo la stessa identica cosa. Prima della venuta del Signore ci sarà la rivelazione di quest'uomo del peccato, il figlio della perdizione, il re volitivo, il re dal volto feroce, la bestia che inganna ed ingannerà il mondo intero. Egli si opporrà ed esalterà se stesso sopra tutto ciò che viene chiamato Dio, oggetto di culto, fino a sedersi come Dio nel tempio di Dio stesso, mostrando se stesso come se fosse Dio. E poi dice al versetto 8, ed allora sarà manifestato quell'empio, versetto 9, la cui venuta avverrà per l'azione efficace di Satana, con ogni potenza, con segni, con prodigi bugiardi e con ogni inganno di iniquità in quelli che periscono. Egli verrà ed ingannerà tutto il mondo. Vedete, la Bibbia è di una coerenza straordinaria. Tutta la seconda metà della tribolazione, gli ultimi 3 anni e mezzo, cominceranno con l'ascesa del falso Messia. Prima di lui ce ne saranno molti, e forse persino anche durante il suo dominio molti altri sorgeranno contro di lui invano. Così il primo segno della fine dell'età presente, dell'età dell'uomo, è l'inganno. Un inganno così efficace da trascinare letteralmente il mondo intero. E non c'è da meravigliarsi che il Signore dica: state attenti, vegliate. Ora ci sono altri 5 segni che anch'essi sono solamente l'inizio, che si manifesteranno nella prima parte della grande tribolazione. E li vedremo insieme questa sera. Dunque, non mancate. Inchiniamoci in preghiera. Rimanete soltanto un momento mentre concludiamo. Alcuni di voi potrebbero dire: sento quello che sta dicendo, ma cos'è che significa tutto questo? Com'è che si applica a me stesso? Lasciate che vi dica una cosa, ok? Prima di tutto, se siete cristiani, dovreste rallegrarvi, giusto? Che Gesù è venuto e che il peccato terminerà, che morirà. Dovreste rallegrarvi di questo. Dovreste essere esaltati, felici del fatto che il carattere di Dio non sarà più disonorato o diffamato o bestemmiato. Dovreste essere... No. Inchiniamoci in preghiera. Rimanete soltanto un momento mentre concludiamo. Alcuni di voi potrebbero dire: bene, sento quello che mi stai dicendo, ma cos'è che significa tutto questo? Com'è che si applica a me? Lasciate che vi dica una cosa, ok? Innanzitutto, se siete cristiani, dovreste gioire che Gesù sta veramente per venire e che il peccato sarà finalmente eliminato. Dovreste gioire di questo, dovreste essere felici che il carattere di Dio non sarà più disonorato, diffamato e bestemmiato. Dovreste essere felici che l'anticristo, la bestia, il falso profeta e Satana stesso saranno gettati per sempre nello stagno di fuoco insieme a tutti i respingitori, insieme a tutti coloro che hanno rinnegato Cristo, agli odiatori di Dio, di tutta la storia. Dovreste essere felici che Gesù sarà esaltato, adorato ed amato per sempre e per l'eternità, ma allo stesso tempo dovremmo essere rattristati perché quando ciò accadrà ci sarà il giudizio degli empi e saranno per sempre allontanati dalla presenza di Dio, perduti per sempre. Voi potreste dire: ma forse non accadrà. Accadrà. E Gesù si è premurato che non lo dubitassimo, inserendo nella profezia la distruzione di Gerusalemme, quando disse: non resterà pietra su pietra. Nel 70 d.C., circa 30 anni dopo quello avvenne, non rimase pietra su pietra. E questa settimana ho letto in Giuseppe Flavio che il comandante in capo, Tito Vespasiano, stava nell'area del Tempio e gridò ai suoi soldati di non farlo, ma essi lo fecero comunque. Tito, senza dubbio, rappresentava Satana che cercava di impedire l'adempimento della profezia, ma Dio è più potente di Satana. E Dio permise che l'odio feroce di quei romani contro i giudei li condusse a disobbedire agli ordini del loro stesso generale e distrussero quella struttura contro gli ordini del loro comandante. I propositi di Dio non possono essere fermati. E così, come il Tempio fu raso al suolo e non rimase pietra su pietra, esattamente come era stato predetto, così anche queste cose si compiranno con la stessa precisione. E sapendolo, comprendiamo che la storia è sotto il controllo di Dio e che il destino è nelle mani di Cristo. E così ci rallegriamo da una parte per quel destino inevitabile e ci addoloriamo dall'altra per ciò che avverrà su coloro che non conoscono il Salvatore. Ma certamente non prendiamo tutto questo come una semplice curiosità oziosa. Quello sarebbe il colmo della stoltezza. Perciò, da una parte, se conoscete il Salvatore, rallegratevi, e se non lo conoscete, temetelo. temete colui che può distruggere sia l'anima vostra sia il corpo nella Genna, e venite all'unico che può salvare, il Signore Gesù Cristo, che è morto per voi ed è risorto, e vi offre perdono, vita eterna e beatitudine nel suo cielo.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.